Newsline Sera.
Alle 18.46, come annunciato, l'ultimo appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Un ben trovati da Sandra Salvato. Iniziamo con la cronaca. Nuova aggressione ai volontari delle Misericordie, questa volta in Mugello. L'episodio è accaduto ieri sera a Borgo San Lorenzo, dove un equipaggio era intervenuto su un codice rosso all'interno di un'abitazione. Secondo quanto riportato dalla stessa Misericordia, i volontari arrivati prima dell'automedica della ASL hanno iniziato le manovre in base ai protocolli per predisporre poi il ricovero del paziente, un uomo in ospedale. Nel frattempo è arrivato il figlio, che avrebbe parcheggiato la propria auto dietro all'ambulanza impedendole di ripartire. Invitato da un soccorritore a spostarla, ha reagito aggredendo l'autista, cercando di prenderlo a pugni e rompendogli gli occhiali da vista. Quindi, spiega ancora la Misericordia in una nota, si è scagliato contro gli altri soccorritori presenti, compreso il personale ASL, minacciando di sgozzarli. L'episodio si commenta da solo, dice il presidente della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi, ma evidentemente necessita di adeguate modalità di risposta sul piano della sicurezza, tutela anche di tutti i nostri volontari. Da luglio 2023 ho richiesto l'adozione di protocolli condivisi alle direzioni delle centrali operative 118 della Toscana per quantomeno limitare le situazioni di pericolo. Questa mattina ho contattato la prefetta di Firenze, dottoressa Francesca Ferrandino, dalla quale ho avuto rassicurazioni per un incontro urgente sulla questione. Sempre a questo proposito, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo per accertare la dinamica e identificare i responsabili dell'aggressione ai volontari della Misericordia e del personale. Secondo quanto si apprende, non era comunque stato richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Passiamo a Lucca. La terza operazione resasi necessaria nel giro di un mese per un tumore all'intestino di un artigiano di 66 anni di Lucca, anziché proseguire con l'ospedale cittadino di San Luca, decise di rivolgersi a un chirurgo oncologico di Pisa che operava in intramenia all'ospedale di Cisanello. Per la prestazione gli versò 27.000 euro. Ora, come riporta il Tirreno, una sentenza del Tribunale Civile ha condannato la ASL Toscana Nord-Ovest a un risarcimento al paziente di 100.000 euro, comprensivo del rimborso del costo dell'intervento salvavita. La vicenda risale all'agosto del 2021, con due operazioni a distanza di pochi giorni, entrambe all'ospedale di Lucca. Pochi giorni dopo la prima, il 66enne fu dimesso e dovette essere di nuovo ricoverato per un secondo intervento, ma, riporta il quotidiano, la patologia tornò a insorgere di nuovo nel giro di breve tempo. Allora il paziente, a questo punto non fidandosi più dei chirurghi di Lucca, decise di affidarsi a uno specialista pagando la prestazione in regime di libera professione. La ASL non voleva rimborsare i 27.000 euro e aveva resistito, affermando che si trattò di una libera scelta del paziente, visto che lo stesso intervento in intramenia era stato proposto anche a Lucca in regime istituzionale. Voltiamo pagina. Siena non smantellerà quello che è il suo complesso manifatturiero più importante, ovvero la Beko. La forza delle istituzioni darà sicuramente uno sbocco a quella che è una vertenza che io considero fondamentale per l'identità stessa della Toscana. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine dell'assemblea congressuale regionale di ANCI Giovani, dopo che ieri sera il tavolo di un coordinamento istituzionale convocato dalla provincia di Siena sulla vicenda si è concluso con un richiamo nei confronti dell'azienda alle responsabilità verso il territorio. Beko ha annunciato di voler chiudere, come sapete, il 31 dicembre 2025 la fabbrica di Siena, un sito già della ex Whirlpool dove lavorano 299 dipendenti. Corteo oggi pomeriggio nel centro di Prato per protestare contro l'insicurezza e la spirale di violenza in cui covano le faide nel distretto dell'abbigliamento, il più grande d'Europa. La manifestazione è organizzata dal sindacato di base Sud Cobas come iniziativa antimafia. I manifestanti fanno riferimento agli attentati incendiari che il fine settimana scorso hanno colpito tre aziende a Prato, a Carmignano e a Campi Bisenzio. Sono chiari atti dolosi su cui è in corso un'inchiesta della Procura della Repubblica di Prato. In corteo molti lavoratori pakistani che in gran numero si ritrovano alle dipendenze degli imprenditori cinesi. La protesta ha iniziato a sfilare dal piazzale della stazione ferroviaria di Porta al Serraglio per attraversare il centro passando da Piazzale Mercatale e arrivare quindi in Piazza del Comune. Matteo Francesconi, vice sindaco di Capannori, è il nuovo coordinatore di ANCI Giovani Toscana. Lo ha eletto oggi a Firenze l'assemblea congressuale regionale degli under 35 dell'Associazione dei Comuni. Lorenzo Vignali, vice sindaco di Chiesina Uzzanese, è vice coordinatore. Hanno portato i saluti istituzionali il presidente della Regione Toscana Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'assessora del Comune di Firenze Laura Sparavigna, presente naturalmente anche Susanna Cenni, presidente di ANCI Toscana, che oggi ha aperto l'assemblea congressuale regionale. Sentiamola ai nostri microfoni insieme al governatore Giani.
Questi amministratori e queste amministratrici sono il volto del futuro della nostra Toscana e quindi io credo che questo sia un momento molto importante, non solo perché si eleggono i vertici di ANCI Giovani, ma perché si porta una prospettiva diversa, una lettura diversa. Noi abbiamo un bisogno vitale di occhi nuovi con cui guardare le città, con cui guardare i cambiamenti e le dinamiche che ci stanno riguardando. Quindi io lo considero un giacimento di speranza, quello che oggi sta avvenendo e quello che arriverà, diciamo, anche con i nuovi organismi. E quindi io sarò assolutamente al loro fianco. La preoccupazione riguarda il futuro della spesa corrente dei nostri comuni, perché noi avremo nei prossimi anni tagli che io credo in gran parte non saremo in grado di reggere. Quindi mi auguro che il governo riveda queste previsioni e che riveda anche la sua posizione sul futuro dei fondi strutturali.
È importantissimo che gli amministratori siano giovani, oggi meno condizionati del passato da quello che era un precedente percorso di formazione nel partito. I giovani entrano direttamente negli organi istituzionali, consigli comunali, giunte, taluni a sindaco, e quindi c'è un bisogno anche fra le istituzioni di aiutare per che questa formazione avvenga in modo corretto e solidale, e per questo la regione c'è.
A proposito di Regione di Giani, non pongo la candidatura a presidente della Regione Toscana perché non sarebbe il mio compito, è la coalizione, quindi tutti i partiti e le forze che possono formare la coalizione progressista che me lo diranno, me lo chiederanno. Lo ha affermato Giani, presidente, parlando di una sua possibile ricandidatura in occasione di questo evento di Azione più Europa, PRI e PSI, partiti che si sono schierati apertamente per il suo bis, un polo riformista laico, elemento essenziale della coalizione di centrosinistra. Ha aggiunto che la candidatura del centrosinistra non sia stata ancora ufficializzata. Ritengo che sia un bene, ha proseguito Giani, perché quando si ufficializza una candidatura si entra in un percorso che è quello elettorale, che limita la capacità di operare da un punto di vista amministrativo e legislativo, perché sembra che tutto entri in funzione per questo. Sempre a proposito, Azione più Europa, PRI e PSI, dicevamo, si uniscono per dare vita a questo progetto che nello specifico si chiama Avanti, a sostegno proprio della sua ricandidatura, della candidatura di Giani a presidente della regione. L'iniziativa delle forze riformiste è stata presentata oggi a Firenze con un evento al quale hanno partecipato anche Marco Remaschi di Azione, Federico Eligi di Più Europa, Moreno Lorenzini di PRI e Gerardo Labellarte di PSI. Labellarte ha sottolineato che ci rivolgiamo a un mondo civico, ma soprattutto un mondo di elettori che si sono disaffezionati, che hanno lasciato il voto, criticando la mancata ufficializzazione fin qui della ricandidatura di Giani. Il ritardo mi sembra abbastanza incomprensibile, ha chiosato. Eugenio ha lavorato bene. E adesso parliamo di turismo, provare ad allargare l'esperienza della Toscana diffusa, culminata con l'approvazione di una legge ad inizio anno a tutto il territorio nazionale, promuovendo un modello che possa aiutare a gestire i flussi turistici. Il tema è stato al centro di un incontro questa mattina a Turisma, il Salone dell'Archeologia e del Turismo Culturale, dal titolo Italia Diffusa, riflessione sull'importanza turistica delle piccole e medie città, a partire dal caso Toscana, con l'intervento degli assessori al turismo di Toscana Leonardo Marras, Emilia Romagna Roberta Frisoni e Campania Felice Casucci. Il tema, approfondito oggi, ha detto Marras, nasce dall'idea di esaltare l'esperienza toscana provando ad immaginarla allargata a tutto il paese, uno sforzo che prende in esame il fenomeno della concentrazione dei flussi turistici e di tutte le conseguenze trasversali che comporta e che interessa non soltanto la Toscana ma tutta l'Italia, legato anche alle scelte urbanistiche a quelle sulla mobilità. Ritengo, ha concluso Marras, sia necessaria una riflessione a livello di politica nazionale. Occorre una visione che si estenda dai singoli luoghi a tutto il territorio di cui fanno parte, con tutte le sue ricchezze materiali e immateriali, capace di creare una rete ed esaltare il concetto di diffusività. La pagina della cultura nella giornata nazionale del Braille, la storia e l'architettura degli Uffizi diventano letteralmente da toccare, è l'effetto di questa nuova iniziativa di accessibilità messa in campo dalle gallerie ieri in occasione di questa giornata nazionale, ed è stato presentato il nuovo volume della collana dei libri tattili del museo intitolato Gli Uffizi, architettura e storia, che illustra caratteristiche e vicende del maestoso palazzo in sul fiume quasi in aria progettato dall'architetto Vasari. Si tratta di un terzo capitolo editoriale di un progetto di ampliamento dell'accessibilità culturale delle collezioni, come conferma Simone Verde, direttore degli Uffizi, ai microfoni di Chiara Brilli.
Nasce perché l'accessibilità del patrimonio culturale è un valore fondamentale, è una delle nostre missioni, e l'accessibilità non deve essere soltanto fisica ma anche cognitiva, e di conseguenza una guida, un volume per gli ipovedenti e i ciechi è un modo per condividere uno dei valori fondamentali della nostra comunità anche con i cittadini che hanno questo tipo di esperienza diversa rispetto alla nostra del mondo. Stiamo lavorando anche a un volume per i daltonici, in maniera tale che chi ha differente percezione dei colori possa avere, come dire, la possibilità di accedere alle opere così come le vedono gli altri, e questo ovviamente ci interpella riguardo al pluralismo della visione, che non è un handicap ma è un arricchimento.
Siamo arrivati alle previsioni del tempo, vediamo cosa sarà per domani. Molto nuvoloso, coperto con possibilità di isolate e deboli piogge o piovigini, venti deboli meridionali moderati di scirocco sulla costa, i mari poco mossi o localmente mossi, le temperature in ulteriore aumento sui valori superiori alla norma. È davvero tutto per quest'oggi, vi lascio a Giustina Terenzi, che ringrazio ovviamente per la bellissima regia. Da Sandra Salvato, un buon fine settimana.
Newsline Sera.